per il tempo di andarci, facendo sparire una serie di personaggi che per noi erano fondamentali, di testimoni, di interpreti di un'epoca. Penso a Lucio Fincato, penso naturalmente a Raul Adami e adesso anche a Matilde. Devo dire che sistematicamente io, le volte in cui mi capita, non spessissimo, di essere comunque qua o a presentare o a parlare, un occhio alla porta lo butto sempre, perché insomma sembra sempre che devono arrivare, non so, forse è una mia forma di infantilismo, ma le persone a cui voglio bene che non ci sono più, mi sembra sempre che siano da un'altra parte. Io proprio l'ultima volta, quando abbiamo fatto l'inaugurazione, sia la prima inaugurazione, diciamo così, affettuosa con il revival del viaggio, sia quella ufficiale scientifica con Mario Isninghi, devo dire che l'occhio a vedere se arrivavano la Matilde o Raul o Lucio, insomma, è stata una tentazione alla quale poi subito mi sono richiamato all'ordine, perché purtroppo, però insomma insisto, non sono riuscito a sentirli assenti del tutto, anzi, forse per usare una formula un po' consunta, direi che mai come con queste persone assenza equivale a doppia presenza. Insomma, questo scorrere del tempo, queste opere, i giorni che passano, per dirla con Esiodo, ci privano di queste persone, ma ce ne privano solo fisicamente, diciamo, non assolutamente nella presenza di spirito. Parlerò brevemente, anche perché appunto avremo tre interventi appunto con Gazzi e Ponente. Cerchiamo così di tratteggiare prima di questo filmato la figura di Matilde. Filmato, ve lo ricordo, dobbiamo al lavoro e all'opera di Olinto, e che dà secondo me un sigillo interessante anche di questo pomeriggio, cioè il fatto che se il nostro istituto non è un'associazione di reduci, ma è un'associazione, un'istituzione scientifica che si occupa di studiare la storia con l'approccio che devono avere gli storici, che è un approccio freddo sui dati e ragionato e illuminista, diciamo, non è però un'istituzione che questa freddezza metodologica la riflette su se stessa, perché c'è molta partecipazione in noi, c'è naturalmente una grandissima condivisione dei valori che queste persone hanno testimoniato, e credo che il trovarsi così con tanto affetto e tanta partecipazione nella memoria di Matilde, così come abbiamo fatto in altre occasioni appunto per Raul e per Lucio, sposato al lavoro appunto di raccolta di fonti che l'Istituto ha sempre fatto e continua a fare, e che in questo caso si materializza nell'intervista raccolta appunto da Olinto Domenichini con Matilde, sia proprio la sintesi perfetta del nostro fare storia, seriamente, scientificamente, ma sicuramente con grandissima passione, con grande calore e trasporto di cuore. Come per Raul poco tempo fa, devo dire che la prima cosa che mi viene in mente pensando a Matilde è l'umiltà. Fino all'ultimo, questo suo specificare che lei non era effettivamente una staffetta, chiarire questo equivoco in un'epoca in cui tutti si fanno belli con penne di altri o con penne che non hanno mai indossato, è un suo grande punto d'onore. Leggevo proprio poco tempo fa di un ufficiale americano che si è scoperto che ha passato 50 anni a fare conferenze sullo sbarco in Normandia, in realtà non era mai stato in Normandia, e gli dispiaceva così tanto, aveva combattuto ma non era stato al D-Day, però aveva passato 50 anni a raccontare del D-Day. Ecco, Matilde avrebbe potuto dire, da quella foto famosa in bicicletta, che lei era una staffetta che di qua che di là. Ecco, questo dato di umiltà e di grande semplicità della persona è sempre il sigillo delle grandi persone, e a lei non mancava. Non era stata una staffetta, però non possiamo neanche assolutamente ascriverla a quella che viene chiamata, con necessità sempre più marcata di cui fare delle sfumature, la zona grigia. Certo che se uno divide il periodo della guerra civile in tre sezioni, per cui chi era in montagna, chi faceva il repubblichino e chi era nel mezzo a sopravvivere, rischia un pochettino di appiattire le cose, appiattire le vicende, appiattire le esistenze. In realtà, come sapete molto bene, come risulterà anche oggi dall'intervista, o magari molti di voi lo sanno perché la conoscevano, se lei era stata sicuramente nella zona intermedia, sicuramente non con i repubblichini, ma neanche con una brigata partigiana in montagna, non era sicuramente una zona grigia fatta di freddezza o di imboscamento o di scarsa partecipazione, questo per le sue vicende familiari, per come era lei, per le sue amicizie. Devo dire che, non per fare un discorso di genere, che secondo me può lasciare anche il tempo che trova, comunque le donne nella Seconda Guerra Mondiale, se c'è chi non è stato in una zona grigia sono proprio le donne, che dopo essere state portate alla ribalta nel Risorgimento, chiedendo in molti casi di armarsi e di combattere contro gli austriaci, come le donne milanesi e veneziane che fanno espressa richiesta durante il 48 e il 49 di poter essere in prima linea con gli uomini a dimostrare la loro partecipazione alla riscossa e al risveglio dell'Italia e la sua lotta per la libertà, così anche la resistenza è sicuramente una pagina di accelerazione molto forte per le donne, la resistenza e la guerra in generale. Volevo leggervi un passaggio brevissimo, che è una nota che ha scritto Dianella Gagliani a corredo di una raccolta iconografica di foto sulle donne italiane nella guerra dal 40 al 45. Dianella Gagliani, che ricordate abbiamo avuto ospite nostra nel 14 al convegno sul processo di Verona nel gennaio del 14 per i 70 anni. Scrive la Gagliani: agli inizi non combattenti tutte, fautrici della guerra poche, estranee a essa la maggior parte, coinvolte loro malgrado in numero crescente nelle privazioni, nei dolori, nella morte. C'è la confezionatrice di pacchi per i soldati, l'organizzatrice di posti di ristoro per i militari in transito, la Croce Rossina, figure cui la grande guerra aveva abituato. C'è la tranviera, la postina, l'impiegata negli uffici onorari, insieme a operaie, contadine, braccianti, in parziale o totale sostituzione degli uomini richiamati. Poi dall'autunno del 41 c'è la fame per tutte, tranne le pochissime privilegiate, e con l'intensificarsi dei bombardamenti ci sono le distruzioni, le paure, la morte in casa. Inoltre c'è la solitudine, il dover affrontare da sole tutti gli aspetti della vita e della quotidianità, il dover svolgere le funzioni di effettivo capofamiglia. Le donne certo vivono situazioni diverse in ragione dell'età, della provenienza familiare, sociale, della collocazione geografica. Ovunque, tuttavia, un folto numero di donne, giovani e adulte sperimenta un apprendistato obbligato all'autonomia che segnerà le loro vite. Aumenta l'opposizione alla guerra che si riversa dopo l'8 settembre 43 nella resistenza, specialmente civile ma anche armata, mentre nelle RSI ritroveremo le poche sostenitrici della continuazione del conflitto, il quale ora, oltre che civile, è del tutto totale per la presenza di eserciti di occupazione sul suolo nazionale. Deportazioni razziali e politiche, invasione di territori, stragi, stupri, sorti e tensioni uguali e diverse, scelte di vite politiche simili e differenziate, vittime, spettatrici, protagoniste, alcune anche collaborazioniste, molte tuttavia ribelli e desiderose di un mondo trasformato. Mondo che gli si aprirà, lo ricordo, con il suffragio universale finalmente anche femminile sancito dalle elezioni, prima per la Costituente e poi dalle elezioni politiche immediatamente successive. Ecco, questo ritratto magistralmente sintetizzato dalla Gagliani rende bene appunto il fatto come paradossalmente proprio le donne sono quelle che nella guerra saranno più in linea, quantomeno perché proprio chiamate a oneri che non avevano precedenti, perché naturalmente la guerra totale subita dall'Italia in quegli anni era una guerra che non aveva avuto nessun tipo di precedente. Una zona grigia dunque, ma una zona grigia con tante sfumature. È proprio di questi giorni una ricerca di uno storico che ha ulteriormente retrodatato la militanza fascista del giovane Eugenio Scalfari. Ecco, in un'Italia in cui tanti che dopo la guerra hanno poi guadagnato anche meritatamente patenti di antifascismo e meriti nella difesa delle istituzioni democratiche, e che però avevano in gioventù dei trascorsi fascisti, ecco, Matilde e la sua famiglia non sono certi in quest'area. Matilde non è un antifascista del 25 aprile 45, è una storia familiare fatta di vessazioni, subite ad esempio anche dal padre l'episodio dei fiori portati sul luogo della morte di Matteotti, è una storia fatta di frequentazioni sue con alcuni dei componenti con Dusi, con Fava, con figure di spicco della resistenza veronese, è una frequentazione che la porterà, come sapete, a una pericolosissima detenzione non lontano da qui, nelle casermette di Montorio, dove verrà interrogata, resisterà non facendo mai i nomi dei suoi amici, dei suoi compagni, dei suoi conoscenti, tutti di ambiente resistenziale, e poi verrà rilasciata camminando sul filo del rasoio di un destino che poteva essere molto più tragico per lei, perché poteva esserci veramente dietro l'angolo la deportazione e l'ingresso in quelli che chiamo sempre io campi di sterminio di ferito, cioè campi di lavoro dove la percentuale di sopravvivenza era molto bassa, del quale era molto difficile difficile tornare. E chiudo qua il mio intervento ricordando un aneddoto molto bello di Matilde, oltre naturalmente così alla sua figura, al suo sorriso indimenticabile. Questo 25 aprile ce l'avevo seduta di fianco quando ho avuto l'incarico prestigioso su proposta dell'AMPI di fare il discorso ufficiale alla sala della Gran Guardia. Era seduta di fianco a me. Prima è stata simpaticissima perché mi fa: posso leggere il discorso? Mi dice: un orecchio, perché sono sorda e dopo non lo sentirei. Allora le ho passato i fogli del mio discorso, l'ha letto molto, molto attenta, e poi ha manifestato la sua approvazione. E dopo, al di là di questo episodio, è stato bellissimo quando a un certo punto si esporta verso l'allora sindaco Tosi, il quale non ha mai, devo dire, onore del vero, anche a noi ci ha anche aiutato per certe cose, però insomma non è che venisse da un'area e avesse frequentazioni particolarmente resistenziali. Siccome c'era area di elezioni, anzi c'erano le elezioni, per la prima volta si vedeva il sindaco Tosi alla manifestazione del 25 aprile. Allora con un colpo di fioretto magistrale la Matilde si sporta e gli fa: ah, sindaco! Tosi si sforza: buongiorno signora, bene che sia qua, non l'ho mai vista. Ecco, questa sua uscita vale di più di tanta prosopopea. Lei che può, appunto, era stata interrogata da feroci repubblichini, ha poi avuto il suo impegno politico, ricordo, me lo ricorderà anche qualcuno dopo di me, che insomma era stata poi consigliere comunale del Partito Socialista non a Verona, che era stata impegnata nell'Unione delle Donne, insomma una figura, una donna, insomma, non era chiusa la sua esperienza di impegno sociale con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, vedere questa donna della sua età, del suo spirito, non cadere vittima della retorica, perché insomma comunque era sul banco delle autorità, poteva anche avere teoricamente una sorta di rispetto così reverenziale verso comunque il sindaco, comunque un'autorità al di là del giudizio, ma non si è lasciata scappare questa battuta veramente tranchant di dire: ah, non l'abbiamo mai vista qui. Ecco, io questo come tante altre cose di lei non lo dimenticherò mai. Grazie.
Buongiorno, di essere qui oggi per questo giorno di ricordo del presidente onorario dell'AMPI. La foto che vedete qui è stata fatta esattamente un anno fa, nell'ultimo compleanno.
Domani.
È stata fatta esattamente un anno fa. Provo a proseguire il discorso del fatto che non si rapportasse in maniera molto semplice con le autorità. Sempre il 25 aprile, prima dell'episodio appena narrato, durante la deposizione della corona al monumento al partigiano, eravamo il prefetto, Matilde e io, praticamente, si gira e mi fa: ma chi è questo qui? Non aveva, era abbastanza. Ma quello, io l'ho conosciuta per un periodo piuttosto breve, perché l'ho conosciuta circa un anno e mezzo fa. Non ho mai, non le ho mai telefonato per chiederle di partecipare alle manifestazioni o alle cerimonie, cioè sono sempre andato a trovarla. E questo mi ha in un certo senso costretto a modificare un po' i miei orari, perché il mio ricordo di Matilde è quello di questa persona che mi continuava a volermi, forse aveva trovato una persona nuova a cui raccontare tutta la sua vita, e per cui quando andavo a casa per chiederle se aveva intenzione o poteva, se la sentiva di partecipare alle varie cerimonie o manifestazioni che abbiamo fatto, devo dire che non mi ha mai detto di no, anzi è sempre stata, la sua disponibilità era al 100%, sempre mi ha risposto che positivamente, sempre risposto positivamente a queste richieste. Però naturalmente ho modificato i miei orari, perché devo andare da Matilde mi servono almeno un paio d'ore, perché tutte le volte che andavo per chiederle qualche cosa mi teneva e mi raccontava del padre, mi ha costretto quel modo di dire, mi ha fatto vedere tutta la galleria che ha sulla scala, quadro per quadro, conosco tutti i quadri di Matilde, mi ha letto tutte le sue poesie. Sono stato molto volentieri in compagnia di Matilde mentre mi leggeva ed era felice di comunicare questi suoi ricordi, queste sue cose. Quello che però ricordo con più affetto di Matilde fu quando gli chiesi di partecipare alla deposizione di una corona in memoria di Giovanni Duca e Lorenzo Fava alla caserma di Montorio. Devo dire che fu in quella occasione che per la prima volta la vidi veramente commossa. Sì, perché praticamente penso che in quel momento abbia rivissuto quell'episodio che poi si vedrà, si sentirà anche nell'intervista di quando fu accompagnata, arrestata e del periodo che trascorse alle casermette. Quella volta eravamo in pochi, forse Susanna si ricorda, eravamo in pochi. Però Matilde quella volta veramente la vidi commossa, accettò molto volentieri di venire come tutte le altre volte. Questo è il ricordo che io ho di Matilde, una persona sempre disponibile, una persona sempre con questa voglia di raccontare ciò che aveva vissuto. Tutte le fotografie, gli album di fotografie li ho visti tutti, quelli li ho visti tutti, perché mi faceva vedere, ne vedrete qualcuna anche durante la proiezione. Ecco, io posso solo dire grazie a Matilde a questo punto per quello che ha fatto e per essere stata per noi la Presidente onoraria dell'ANPI. Grazie.
Come ha ricordato il Presidente Biguti, molti dei nostri senatori ci hanno lasciato, e se voi ricordate i primi momenti nei quali abbiamo iniziato questi incontri del sabato, era mia consuetudine salutare i, tra virgolette, senatori che erano seduti qua in prima fila, ed erano appunto il generale degli Alpini Lucio Alberto Fincato, i storici presidenti dell'ANPI e dell'ANED, Raul Adami e Gino Spiazzi, e ovviamente Matilde, che non era una senatrice ma era la ragazza del ventennio, come il titolo del bel video di intervista videoregistrata che è curata da Olinto Domenichini. E abbiamo anche un'altra persona che è sempre stato presente, adesso un po' la sua salute non è proprio brillantissima, ma che oggi abbiamo il piacere di rivedere dopo qualche volta e che salutiamo con tanto affetto, e che è il dottor Claudio Longo. Claudio è il partigiano Lillo, o meglio il titolo era Storie di Lillo, ribelle delle tre stelle, cioè le tre province. Avrei voluto farglielo la volta precedente, ma voi, non so, qualcuno saprà, sono il rappresentante dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti della sezione di Verona, e in questo momento vorrei consegnare, prima di parlare, di dire brevemente due parole su Matilde, a Claudio la tessera ad honorem della nostra sezione. qualche anno fa Matilde mi ha ricordato come ci eravamo conosciuti, effettivamente l'avevo rimosso. Un giorno entrando in banca lei aveva un distintivo e io le chiesi che distintivo è, ma non ci eravamo mai conosciuti, e lei mi raccontò che gli avevano dato proprio per la sua attività nella resistenza, per il suo contributo che aveva dato. Cavaliere della Repubblica. Ma bisogna cercarlo e trovarlo, altrimenti qualcuno se ne farà dare un altro. E da allora è iniziata una conoscenza pluriennale con lei, che parlavamo spesso, con il marito Sandro, che anche lui aveva conosciuto la prigionia e che aveva scritto una memoria molto bella della prigionia. Lì era molto intrigato Sandro del suo ricordo di come aveva conosciuto Matilde, di come era diventata la sua madrina di guerra, e dopo dalla madrina era diventato il suo moroso, e poi era andata lei a Cantù, dove appunto aveva ricoperto anche dei ruoli. Sandro parla anche molto delle sue figliole, e è proprio un inno a questo legame, a questo amore che si è mantenuto per tantissimi anni. Vi racconto, forse non mi ricordo se te l'ho raccontato Susi, un aneddoto che mi era capitato proprio con Sandro, che è qualcosa così di personale, però la testimonianza di quello che era il loro rapporto. Sono stati 40 anni, 45, non so, di matrimonio, e Sandro, venendo lì, li ricevevo a tutti, una parola c'era con tutti, e lui mi dice che non si sente tanto bene, e io gli dico: ma come mai sei andato dal dottore? No, perché fra poco è il compleanno di Matilde e non vorrei rovinargli la festa. Ma gliela rovini se stai male? Allora ero per certi versi commosso per questo suo sentimento, ma anche un po' infastidito, perché rischiava proprio di star male. Fortunatamente il compleanno fu celebrato alla grande, e quando rividi Sandro, va tutto bene, sì, e la tua salute, si è rimessa a posto. Ecco, questo era, ed è stato un rapporto meraviglioso che è proseguito per sempre, fino alla scomparsa di Sandro. E come diceva anche Stefano prima, è difficile pensare che lei non ci sia. Anche la sua morte è stata così breve, così improvvisa, che quasi non abbiamo potuto rendercene conto. Solo chi l'ha assistita ha potuto capire quella che era il momento del trapasso. Ma noi la ricordiamo sempre qua, come presente, per dire: guardate che non è finito il nostro modo di lottare, di tenere alta quelli che sono gli ideali e i valori della resistenza, e i valori civili, oltre quelli di chi aveva subito la persecuzione del fascismo prima e poi della Repubblica Sociale. Ecco, quello che ricordo di Matilde è proprio questa sua spontaneità. È stato anche qua citato questa sua, a volte anche feroce, ironia, come punzecchiava, come sapeva cogliere i dati deboli delle persone, se per caso non si comportavano come a volte l'ho vista anche veramente incavolata con altri soggetti. Era una persona spontanea, libera, vera. E in questo ricordo che ho di lei, e che è stato tragizzato da chi mi ha preceduto, di quello che era stata la sua attività, vorrei proprio ricordare la nostra amicizia, che è stata lunga, prolungata, anche in momenti non felici dell'esistenza, come quando ha perso la figlia, che è stato il momento forse più terribile che ha vissuto nella sua lunga, ma anche molto, molto, molto bella vita, perché è sempre stata amata e anche considerata e stimata da tutte le persone.
Detto che per i documenti che avevo, sapevo che lei si era impegnata nel Lodi Veronese, sono andata a chiederle di questo suo impegno. Lei ha cominciato a raccontarmi del fascismo, dell'antifascismo, delle sue vicende, e si era completamente dimenticata di essere stata l'animatrice delle battaglie a Verona delle maestre che volevano la parità con i maestri che erano aveva scritto, io avevo letto i suoi articoli ed ero andata a trovarla proprio perché lo sapevo, ma lei era così, cioè lei mi dimenticava anche le cose che aveva fatto. Volevo dire anche due parole rispetto alla precoce attenzione che non si è avuto alle problematiche, alle questioni femminili. E subito dopo la liberazione lei ha scritto su Verona Libera due bellissimi articoli sulla sua prigionia a Montorio, in cui proprio raccontava in particolare cosa era la prigionia tra le donne di Montorio, quali erano i meccanismi di solidarietà che si erano sviluppati tra loro, quale sentimento di sorellanza, si sarebbe detto in altri tempi, si era sviluppato tra loro. Perché la sua sensibilità rispetto ai problemi delle donne era una sensibilità, come dire, ideologica, e che era nata spontaneamente da lei. Abbiamo continuato con Matilde a ridere di quel primo incontro, perché poi abbiamo continuato a frequentarci, siamo andati insieme a moltissime iniziative, soprattutto appunto sulle tematiche che riguardavano la storia delle donne a Verona, la conquista dei diritti. Una delle ultime volte ci siamo viste proprio in occasione del 70° del voto alle donne, ed è sempre stata estremamente divertente. Quello che colpiva di Matilde era la straordinaria capacità di parlare in pubblico. Guardate che sono poche le donne in quell'epoca che erano capaci di parlare con tanta vivacità e pregnanza, capacità di stare in presa con la gente, così come era Matilde. Era una politica di razza dal suo punto di vista, e si è sempre spesa non solo nelle occasioni ufficiali, ma in infinite occasioni nelle scuole, soprattutto con i ragazzi con i quali lei aveva una capacità di raccontare delle vicende dell'antifascismo, sempre con ironia. Lei non era mai retorica, e questo secondo me aveva una capacità di entusiasmare i giovani, che non hanno tutti quelli che raccontano della resistenza, perché lei, anche parlando di sé, parlava con autoironia delle vicende che erano successe, eccetera. E questo nulla toglieva alla sua passione civile, alla sua passione per la pace e per i diritti di tutti. Quindi, ecco, questo era il mio racconto di Matilde, e ci tenevo a ricordarla.
Volevo ringraziare tutti di questa partecipazione, così naturalmente tutti loro che hanno parlato, e volevo ringraziare tutti perché questa vicinanza non è solo da oggi che la sento, ma già da un po'. Ecco, e se ci riesco. E prendendo un po' le cose che ha detto in particolare Roberto del rapporto fra mia mamma e mio papà, volevo prima leggere, poi invece drammatizzo un po', volevo prima leggere queste rime che la mamma ha scritto anni fa, dedicate proprio a questo suo legame che è durato 55 anni, è durato il matrimonio della mamma e papà. E aveva scritto così la mamma:
Quando la cronaca ci nota, parla di noi così, vecchi signori, anziani o giù di lì. E allora si sente quale immagine si fa la gente. Due vecchi un po' noiosi, che più non sanno d'essere sposi. Due vecchi pieni d'anni, cui tengono compagnia solo malanni. E invece niente vero. Se il cronista fosse un po' sincero, potrebbe parlare di tenerezza, sarebbe il volar di una carezza. Saprebbe quanto ancora hanno da dare se gli si lascia fare. Se il ricordo d'amor fosse lontano, perché a noi non sembra strano dormire tutte le notti la mano nella mano?
Questa è stata letta da Don Carlo Vinco al funerale della mamma. Gli avevo dato questo libro che contiene altre produzioni in rima della mamma, poesie per varie occasioni, ma anche le cose che lei ha fatto per la scuola, perché ha lavorato tantissimo per la scuola, quindi ci sono due commedie scritte in rima che lei poi ha rappresentato a scuola. E per tornare a chiudere invece in una maniera anche più carina, così ricordando anche un altro lato del carattere di mia mamma, questa sua prontezza di spirito, questa capacità di trovare le battute. Anni fa le è capitato di cadere sulle scale di casa e noi ci siamo un po' spaventate, perché lei non si ricordava bene come fosse successa questa caduta. Io e mia sorella, così, e mio cognato l'abbiamo portata in ospedale, e lì il medico di turno le ha fatto alcune domande per vedere se con la testa c'era o se aveva qualche problema. E lei, io ve la leggo, ma lei l'ha snocciolata a memoria, e quindi molti di voi l'hanno conosciuta mia mamma e possono immaginare, ma questo medico che trova davanti, questa signora che comunque gli 80 li aveva superati allora, dice: ma lei come si chiama? E lei subito snocciola: Matilde le notti mi chiamo, sono nata a Verona la Bella, il babbo e la mamma io amo ed Alberto cui sono sorella. La mia età è l'età dei balocchi, del lavoro non so la fatica. Se son furba, guardatemi gli occhi, se son buona, la mamma lo dica. Tutti i giorni mi alzo di oliva, a giocare mi metto l'impegno, della bambola mai non son priva, né del lapis col quale disegno. E questa me l'aveva scritta a suo papà, mio nonno, Tullio Lenotti, che poi è stato uno storico di Verona, che ha scritto tanti libri, eccetera, e gliel'aveva scritta nel 25, quando mia mamma aveva compiuto 4 anni. Quindi posso immaginare l'espressione del dottore quando, e il giorno dopo mia mamma mi ha anche detto: sì, mi ha anche chiesto se sapevo che giorno era, glielo ho detto, c'era il calendario lì sulla scrivania.
Questo era per alleviare un po' prima del video. Mi piacerebbe, prima un attimo del video, presentarvi il suo pronipotino.
Qualcuno me lo procura? Il suo, questo